Oggi l'udienza doveva essere dedicata alle eventuali osservazioni sulle produzioni documentali e allo scioglimento della riserva sulla missione delle prove richieste.
Volevamo fare alcune osservazioni brevi su alcuni documenti soltanto. Innanzitutto ottemperiamo all'invito che c'era stato fatto alla scorsa udienza di produrre il provvedimento. Eravamo stati autorizzati dal Tribunale il provvedimento di dilazione all'esercizio del diritto di colloquio con il difensore che era stato adottato dall'allora procuratore dottor Meloni in senso dell'articolo 104 del Codice di Procedura Penale. Qualche osservazione, qualche precisazione più che altro su alcune indicazioni documentali che sono state fatte precisamente con riferimento alla posizione Maida e Dubaldi per lo stesso atto e ad alcuni documenti, ad alcuni atti indicati come documenti dall'avvocato Refice e poi ad alcune produzioni dell'avvocato Mascia per la posizione di Gaetano. Allora, la prima precisazione riguarda la nota del 18 luglio 2001 del questore Colucci che prevedeva la costituzione di un contingente con personale delle forze dell'ordine a disposizione del dirigente Digos che è stata prodotta dall'avvocato Franzosa quale sostituto dell'avvocato Paliaga per la posizione dell'imputata Maida e dall'avvocato Junca per Ubaldi. E volevamo solo osservare che effettivamente questa è una nota che parla di destinazione diciamo di questo personale della Polizia di Stato alla funzione di scorta, diciamo di accompagnamento, ma che questo documento deve essere poi letto insieme alle deposizioni testimoniali di cui sia l'ufficio del PM che le stesse difese hanno chiesto l'audizione, in particolare le audizioni del dottor Crea, del dottor Calesini e del dottor Salvo che illustreranno diciamo tutta la problematica del tema della vigilanza per la giornata del venerdì. Quindi è un documento diciamo che è parziale prodotto in questo diciamo momento se non è legato alla precisazione che poi deve essere diciamo coordinato con le deposizioni testimoniali di cui gli stessi difensori peraltro hanno chiesto la missione. Poi, per quanto riguarda l'elenco delle produzioni dell'avvocato Refice e dei suoi colleghi, avvocato Pollastro e avvocato Bellè, per le posizioni, congiuntamente per le posizioni di Cimino e Pelliccia, l'ufficio del Pubblico Ministero ha da fare alcune osservazioni con riferimento alle... Do l'indicazione dei numeri, perché così è più semplice, visto che l'avvocato Refice ha anche fatto un elenco preciso con i numeri delle produzioni stesse. Ci riferiamo alla produzione numero 12, produzione 13 e produzione 14 e ai rispettivi allegati di pari numero, che sono il provvedimento di iscrizione del 21-12-2001, il provvedimento di stralcio del settembre 2003 e il provvedimento che l'avvocato Refice chiama di nuova iscrizione, rispetto alla quale poi faremo delle precisazioni, che è l'allegato 14. Dunque, qui vanno fatte alcune precisazioni, perché l'avvocato Refice, anche nell'illustrazione verbale che aveva fatto della sua lista di documenti, nel diciamo illustrare gli stessi aveva parlato più volte di una formulazione da parte dell'ufficio del pubblico ministero di una richiesta di archiviazione nei confronti delle posizioni di Cimino e Pelliccia, così facendo sottintendere che poi vi fosse stata in qualche modo una richiesta di revoca da parte dell'ufficio della richiesta medesima che altrimenti non si sarebbe spiegata l'odierna situazione. In realtà l'iter è diverso da come viene prospettato nelle produzioni documentali e anche nell'illustrazione della stessa. Effettivamente gli imputati Cimino e Pelliccia erano stati iscritti nel registro degli indagati, inizialmente erano tra i primi iscritti il 21-12-2001 quando fu iscritto il procedimento modello 21. Poi successivamente, nel 2003, quando si era conclusa diciamo, la prima parte delle indagini, e comunque le indagini per il procedimento 21.312, venne operato uno stralcio per una serie di posizioni rispetto alle quali la pubblica accusa si riservava eventualmente di formulare successivamente anche una richiesta di archiviazione o comunque di delibare successivamente in ordine alle stesse. Questo è il procedimento che viene indicato anche dall'avvocato Refice 10.875/03/21, nel quale erano confluite tra gli altri anche le posizioni degli imputati Cimino e Pelliccia. Però non fu formulata in allora assolutamente richiesta di archiviazione, perché diciamo partì poi un altro filone di indagine relativamente ad un'altra notizia di reato per un fatto nuovo che era emerso rispetto alla quale l'ufficio del PM doverosamente dovette avviare delle indagini, e nell'ambito poi di quel procedimento emersero degli elementi utili rispetto al procedimento anche 21.312. Il Tribunale ha traccia di questo nella lista testi, lo può agevolmente dedurre da tutta una serie di testi che sono poi quelli che vanno dal 255 sostanzialmente al 271, e sono i testi della seconda parte delle indagini che sono indicati proprio sulle circostanze specifiche diciamo dei nuovi atti e delle nuove circostanze che furono accertate dall'ufficio del Pubblico Ministero. Da queste indagini doverosamente compiute dall'ufficio del Pubblico Ministero non nacque una nuova iscrizione, come dice l'avvocato Refice, che tra l'altro poi ha utilizzato questo argomento per fare un'eccezione di inutilizzabilità in sede di udienza preliminare respinta dal GUP. In realtà, diciamo, vi fu uno stralcio dal procedimento già stralciato che portava il numero originario che ho detto, e vi fu iscritto un nuovo procedimento che è lo stralcio dello stralcio, diciamo, che venne poi riunito al 21.312. Quindi in realtà non c'è stata una nuova iscrizione per gli stessi fatti, ma vi è stato uno stralcio dal procedimento stralciato e una conseguente riunione dei procedimenti. Quindi mai fu formulata richiesta di archiviazione, ma fu fatta soltanto sostanzialmente una riunione. Con riferimento alle acquisizioni di questi tre atti, che sono stati così meglio precisati, l'ufficio del Pubblico Ministero rileva che non sono dei documenti in senso tecnico, ma sono degli atti di procedimento. Non sono neanche acquisibili di per sé, diciamo, al fascicolo del dibattimento, perché non sono degli atti di indagine irripetibili che entrano automaticamente. Quindi ritiene l'ufficio del Pubblico Ministero che per poterli acquisire ci voglia il consenso dell'ufficio medesimo. E comunque, a nostro avviso, anche delle altre parti del processo. Valuti il Tribunale ora se è sufficiente il consenso dell'ufficio del Pubblico Ministero, se sia necessario il consenso di tutte le parti processuali. L'ufficio del PM, per parte sua, dà il consenso all'acquisizione di questi, che però non sono documenti, ma sono atti del procedimento. Quindi, proprio per questo, secondo la disciplina dell'acquisibilità, noi diamo il consenso. Valuti poi il Tribunale come ritiene di fare rispetto alla situazione del consenso per tutti o sufficientemente dalla parte che ha emesso l'atto stesso. Poi abbiamo un'altra osservazione con riferimento alla produzione che è stata fatta dall'avvocato Franzosa per l'avvocato avvitabile, cioè per la posizione in coronato. È stato prodotto un documento che tra l'altro è anche stato già prodotto davanti al giudice dell'udienza preliminare, riguardante i turni di servizio della matricola, tra cui appunto era inserito anche il turni dell'agente Alfredo Incoronato. Risultano determinati orari, quindi è chiara la produzione in chiave difensiva, in quanto, diciamo, risultano degli orari rilevanti rispetto alla giornata della mattina del sabato, che è proprio la parte della giornata a cui si riferisce la contestazione per l'imputato incoronato. L'ufficio del PM sul punto fa presente e si richiama alla produzione, controllo il numero 4.17, cioè della cartella 4, che riguarda tutti i documenti della Polizia Penitenziaria, e la sottofascettina 17 di quella cartella, dove vi è proprio un prospetto completo costituito, sempre proveniente dal DAP, come quello che produce l'avvocato Franzosa e l'avvocato Vitabile, ma diciamo più completo perché consta di dell'indicazione di tutti gli orari di servizio, di tutto il personale che è stato impiegato all'ufficio matricola nei 3 giorni in tutti i turni orari. Quindi l'ufficio del PM vuole semplicemente rilevare che sul punto c'è questa discrepanza effettiva che dovrà poi essere oggetto di prova, oltre agli altri elementi di prova con riferimento alla contestazione in coronato, che sono ovviamente l'audizione della parte offesa, che ha operato anche un riconoscimento, e vuole evidenziare il pubblico ministero che vi è anche la richiesta di ammissione del test Leopardi, che è proprio stato indicato su tutte le acquisizioni che sono state fatte presso il DAP, sì che potrà chiarire al Tribunale e a tutti i difensori le fonti da cui poi sono stati tratti questi documenti, sia quello prodotto dall'Avvocato Avitabile che il nostro prospetto, e sulla base diciamo, di quale indicazione, di quali appunti, documenti, brogliacci poi siano stati redatti questi 2 documenti che sono entrambi ufficiali e che portano questa discrepanza sul turno di orario del sabato mattina con riferimento alla posizione in coronato. Quindi l'ufficio del pubblico ministero rappresenta questa situazione al Tribunale con riferimento alla missione di questo documento, del proprio documento 4.17. Qualche osservazione per quanto riguarda alcune produzioni nella lista e nella cartellina dei documenti dell'avvocato Mascia per la posizione di Gaetano Antonello. Per quanto riguarda la produzione numero 16, che è costituita da questa relazione di servizio del 24 ottobre 2002 dei pubblici ufficiali Giovannetti e Pacchiarotti, sì, 16, io seguo il numero che ha indicato l'avvocato Mascia perché così è comodo come riferimento, l'ufficio del pubblico ministero fa rilevare che a proprio avviso è acquisibile soltanto dopo l'audizione degli ufficiali, dei pubblici ufficiali medesimi, che tra l'altro sono stati indicati in lista dall'avvocato Mascia nella propria lista, e quindi a nostro avviso non è acquisibile subito, ma può essere acquisita solo dopo l'audizione dei pubblici ufficiali stessi, che risponderanno alle domande su cui sono stati indicati come testi qualora il Tribunale ritenesse di doverli ammettere. Produzione 21, che è una nota della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione dell'agosto 2001. Anche questa a nostro avviso non sarebbe producibile perché è una nota di polizia proprio qualificata così, che attiene tra l'altro un aspetto non pertinente all'oggetto del presente procedimento, perché riguarda l'appartenenza a determinati centri sociali della posizione in particolare di Otero Balado, perché sono 2 documenti insieme, il primo fa riferimento al secondo, con riferimento anche ad accertamenti di tipo, diciamo, europeo che sono stati fatti, ma riguarda soltanto dei precedenti di polizia proprio in senso tecnico, e quindi non sono pertinenti a nostro avviso all'oggetto del procedimento. Peraltro, siccome noi non abbiamo proposto formale opposizione, pur avendo precisato che non è in discussione per questo processo in nessun modo la legittimità degli arresti effettuati alle parti offese, che affronteranno o hanno già affrontato i loro processi per quel tipo di condotte separatamente, da parte dell'ufficio non vi è difficoltà anche noi, quindi se è necessario esprimere il consenso all'acquisizione di questo atto, precisando che peraltro si tratta solo di fatti di precedenti di polizia non pertinenti all'oggetto specifico del procedimento. Poi anche per quanto riguarda le produzioni 22, 23 e 24, sempre indicate dall'avvocato Mascia, valgono considerazioni analoghe a quelle che abbiamo già fatto con riferimento alle produzioni, diciamo, attinenti agli atti processuali dell'avvocato Refice. L'avvocato Mascia chiede che quindi il giudice del tribunale voglia acquisire al fascicolo del dibattimento la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e la richiesta di archiviazione parziale per il reato di quell'articolo 419 del codice penale, relativi alle posizioni delle 6 parti offese, diciamo, del reato imputato, contestato all'imputato Gaetano, cioè Percivati, Nebot, Ender Tanin, Cicaro, Otero e La Rochelle. Anche qui siamo di fronte non a dei documenti in senso tecnico, siamo di fronte ad atti di procedimento, in questo caso addirittura ad atti di un altro procedimento, e non di quello in questione, come erano invece i precedenti. Quindi anche qui, a nostro avviso, è necessario il consenso per poterli acquisire, l'ufficio del pubblico ministero per parte sua, ritenendo che la produzione di questi documenti sottende, diciamo, a un tema legittimo di prova, che è quello, diciamo, dell'esigenza da parte del difensore di provare l'estraneità del proprio assistito ai fatti contestati, l'ufficio del pubblico ministero esprime il consenso. Valuti anche qui il tribunale se è sufficiente il consenso dell'ufficio del PM o debba essere chiesto il consenso anche a tutte le altre parti processuali. L'avvocato Refice alla scorsa udienza aveva chiesto formalmente all'ufficio del pubblico ministero se intendeva dare il consenso o meno all'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti della commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti del G8. Era stata fatta espressa richiesta ed era stato chiesto che fosse messa a verbale. Per le stesse ragioni per cui avevamo espresso opposizione alla missione come testi degli appartenenti, dei componenti della commissione parlamentare d'inchiesta, l'ufficio del PM ritiene oggi di non poter dare il consenso all'acquisizione di questi atti al fascicolo del dibattimento. Proprio perché, per le ragioni che avevamo già detto, perché si tratterebbe comunque tutte di dichiarazioni del relato, tra l'altro ricevute da persone che poi sono state anche nella stragrande parte imputate in questo processo, ma soprattutto perché anche una, diciamo, acquisizione di dati assolutamente parziale e incompleta, perché manca tutta l'audizione delle parti offese, cioè la commissione d'inchiesta non ha assolutamente sentito neanche una delle parti offese, quindi, diciamo, anche la prospettazione di questi atti non è, a nostro avviso, completa. Ma al di là di questo esistono anche quelle ragioni tecniche che abbiamo già detto alla scorsa udienza per chiedere che non venissero ammessi come testi i componenti della commissione stessa. Con riferimento poi alle altre produzioni che sono state fatte, in particolare dall'avvocato Refice insieme ai colleghi per le posizioni Cimino e Pelliccia e dall'avvocato Mascia, cioè per le restanti, ci limitiamo a dire che in realtà sono già quasi tutte contenute nell'elenco delle produzioni che ha presentato, produzioni documentali che ha presentato alla scorsa udienza l'ufficio del pubblico ministero. Così, per esempio, agevolmente può valutare il tribunale come sono stati prodotti tutti gli ordini di servizio emessi dal generale Ricci con riferimento all'organizzazione del servizio di scorta e traduzione, il provvedimento del consigliere Mancuso che conferiva l'incarico al dottor Sabella, i provvedimenti del dottor Sabella di organizzazione di tutta l'attività dell'amministrazione penitenziaria, che il tribunale potrà già trovare tutta indicata nella nostra cartella 4, dove sono stati in particolare dal 4, nelle sottocartelle 4.24.440 troverà tutti gli altri provvedimenti che ha indicato l'avvocato Refice nelle sue produzioni. Quindi sostanzialmente per la restante parte vi è concomitanza con le indicazioni fatte già dal pubblico ministero. Analogamente, per quanto riguarda la produzione dell'avvocato Pruzzo, che è la relazione della dottoressa Poggi, era già stata chiesta dal pubblico ministero nella fascetta, nella cartella 6, che sono i documenti provenienti dagli imputati, e non vi è opposizione al documento presentato dalla difesa Perugini con riferimento, diciamo, alla qualifica del dottor Perugini, alla nota del questore Colucci che lo indicava come referente per l'attività di polizia giudiziaria, perché ovviamente abbiamo indicato tutta una serie di testi che consentiranno, a nostro avviso, la ricostruzione di quelli che poi sono stati tutti i compiti svolti, anche effettivamente in concreto all'interno della struttura. Comunque non vi è opposizione a questa produzione fatta dalla difesa Perugini. E analogamente vi è concomitanza per tutte le produzioni che ha fatto l'avvocato Mascia, diverse da quelle per cui sono state fatte osservazioni, con particolare riferimento alle querele, ai fogli di immatricolazione, ai verbali di perquisizione e sequestro, che sono tutte contenute già nella nostra cartella 7 nelle varie sottofascette che riguardavano le singole persone offese. L'ufficio aveva precisato che aveva fatto una cartella per ciascuno dove erano stati inseriti tutti i verbali di arresto, i verbali di perquisizione e sequestro e tutti gli atti sia della, diciamo, del fotosegnalamento della Polizia di Stato che dell'immatricolazione dopo la presa in carico da parte della Polizia Penitenziaria, divisi proprio per singola parte offesa in ciascuna fascetta, così come le querele che pure produce l'avvocato, l'avvocato Mascia. Non vi è poi opposizione alla produzione 25 che riguardano i documenti medici circa le condizioni dell'ispettore Gaetano nel periodo immediatamente precedente, così come per quanto riguarda la produzione 17 è un referto riguardante la Rochelle che è già inserito nella nostra cartellina riguardante la posizione di la Rochelle. Grazie.
Ci sono altre osservazioni sui documenti?
Ma, solo due parole, mi richiamo a quanto detto dai pubblici ministeri, faccio solo un particolare per le produzioni dell'avvocato Maurizio, dell'avvocato Mascia per le posizioni Otero Ballado e altri come parte civile che io oggi sostituisco. Al momento sono un mero sostituto, non posso prestare il consenso alle acquisizioni documentali, valuterà poi eventualmente, tanto credo che si tratti, e questa è la cosa poi principale che volevo dire, che si tratta a mio parere di una serie di cose che hanno rilievo solo ed esclusivamente ai fini di una valutazione della posizione processuale delle parti offese odierne, se possono essere sentite come semplici testimoni o eventualmente come testimoni assistiti. In questo senso avevo anche alcuni decreti di archiviazione che sarebbero da produrre oggi, ma in realtà assumono rilievo solo ed esclusivamente al momento in cui verranno sentiti i testimoni. L'unico motivo per cui li produrrei adesso è semplicemente per consentire ai difensori di averne visione in anticipo eventualmente, ma se diventa questione di termine a difesa o cose del genere li produrremo successivamente, perché hanno a mio parere un esclusivo rilievo ai fini della posizione processuale. Quindi ecco, rappresentavo solo questa esigenza sulla posizione processuale per dire questa documentazione. E in sostituzione del collega Taddei avrei anche da produrre tre fotografie, tre certificati medici allegati alla querela, che erano già allegati alla querela. Si tratta comunque sempre di documenti che possono essere prodotti al momento in cui viene sentito il suo assistito, signor Ghina, eventualmente è esclusivamente un'anticipazione di produzione. Ecco, direi che il termine per eventuali repliche può essere concesso fino a quando non verrà sentito il signor Ghina. Quindi aggiungevo questa cosa.
Prego.
Sì, Presidente, se mi è consentito una controosservazione sulle osservazioni che il PM ha fatto alla mia produzione documentale. È una controosservazione che lascia il tempo che trova.
Avvocato, può dire il nome per la
Avvocato Junca per Ubaldi. Grazie. Lascia il tempo che trova, evidentemente, ma mi sembra opportuno farla. Mi pare che non ci sia stata da parte del PM opposizione alla produzione documentale, per cui le osservazioni relativamente alla pertinenza del documento e alla valutazione che il Collegio ne dovrà fare alla luce di atti successivi che saranno compiuti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, sinceramente mi sembra fuori luogo. È evidente che ogni documento prodotto andrà esaminato alla luce di quelle che saranno le ulteriori prove prodotte in udienza durante l'istruttoria. Se fosse un documento che di per sé mi risolve la situazione, avrei chiesto al Tribunale di fare un 129. Evidentemente va valutato alla luce dell'istruttoria dibattimentale, ma precisare già che va valutato anche alla luce di atti che tra l'altro non sono ancora stati compiuti, sinceramente mi sembra in questa sede fuori luogo, tutto lì.
Brevissimamente, avvocato Morabito in sostituzione dell'avvocato Mascia, si ritiene che i documenti, in particolare quelli dal 22 al 24, siano per l'appunto documenti come tali acquisibili senza necessità di un consenso, si rileva soltanto come uno di questi addirittura sia una richiesta di archiviazione rispetto alla quale non è stato prestato il consenso, eppure la medesima parte civile fa oggi una produzione identica di richiesta di archiviazione, anche se su altri, ovviamente su altre posizioni, è naturale. e pertanto ovviamente si insiste per l'acquisizione dei documenti. Grazie.
Sulle produzioni che l'avvocato Bigliazzi chiede di fare ci sono opposizioni?
Sì, Presidente, c'è un'opposizione in questo senso, avvocato Gallo, difesa Amedei, ma in generale non so neanche se riguardi la mia assistita. Credo che di per sé, col 197 bis, dire che un soggetto sia stato archiviato o meno risolve poco il problema. Lo risolverebbe nel momento in cui si chiedesse la produzione, cosa impossibile allo Stato, del decreto di archiviazione unitamente, eventualmente, ad un verbale attraverso il quale il soggetto ha reso dichiarazioni o meno. Cioè dire che è archiviato vuol dire che significa unicamente che il soggetto è connesso. Il problema sarebbe poi stabilire se ha risposto o meno alla fase delle indagini, a qualsiasi titolo lo abbia fatto. Quindi allo Stato c'è opposizione, si verificherà, ritengo, caso per caso la situazione, anche per dare un senso al meccanismo processuale.
Allora, il Tribunale si ritira per deliberare sulle richieste di prove.